Bentrovati, radioascoltatori di Engine Radio Network Sud. Oggi ospitiamo Chiara Scialdone. Ciao Chiara, ben collegata online.
Un saluto da parte mia anche a Chiara. Europeers ormai da 10 anni ha realizzato nella sua esperienza 6 scambi giovanili in Danimarca, Estonia, Lettonia, Italia, Portogallo, Cipro, Polonia. Il 3° scambio giovanile l'ha scritto lei, pensate, come progettista. Ha svolto 3 training, uno a Malta, poi Lituania e Finlandia. Ha partecipato come volontaria a uno SVE breve in Croazia e i primi scambi che ha fatto riguardavano temi differenziati, la comunicazione tra i giovani, late speech, l'innovazione sociale, stili di vita green. Poi si è sempre più concentrata sulla sostenibilità e il mentoring, 2 valori su cui poi si è concentrata per la sua carriera. Crede fortemente nell'educazione non formale.
Con Chiara vogliamo parlare dei tirocini che ha realizzato.
Sì. Allora, io diciamo ho fatto questo SVE, questo servizio di volontariato europeo, che però è stata un'esperienza professionalizzante per me di fatto. Perché io sono, diciamo, un economista, però molto appassionata di capitale naturale, quindi di natura. Penso che dovremmo occuparci prima di tutto di cambiamento climatico, adattamento climatico, prima di tutto il resto, compreso l'economia. E quindi ho fatto questa bellissima esperienza in una ONG che si occupava dello sviluppo della leadership per la transizione ecologica, che quindi era molto in linea con i miei interessi. E con cui ho avuto un bellissimo dialogo, diciamo, nonostante il periodo di permanenza è stato breve, con cui ho potuto, al di là degli obiettivi del gruppo, del team, gli obiettivi formativi del team, decidere alcuni obiettivi miei personali. E quindi è stata un'esperienza in cui ho avuto la possibilità, in autonomia, di identificare quelli che erano i miei punti forti, i miei punti deboli, e scegliere anche insieme all'associazione ospitante quali potevano essere delle azioni chiave o delle attività che mi avrebbero permesso appunto di aggiungere alla mia cassetta degli attrezzi, chiamiamola, una serie di strumenti che poi mi sono serviti appunto anche nel mondo del lavoro. E anche solo la possibilità di poterli decidere, di poter fare un'autovalutazione e di poter strutturare in autonomia una sorta di piano di apprendimento, di piano d'azione, e quindi capire poi dal punto di vista operativo come acquisire quelle competenze, è stato già questo di per sé un esercizio che mi ha fatto crescere, secondo me. Quindi sicuramente l'intero programma Erasmus è fatto in modo tale da responsabilizzare i ragazzi sul tema dell'apprendimento e sul fatto appunto che dobbiamo essere noi in primis a chiederci cosa ci piace, cosa vorremmo fare, dove vorremmo andare, consapevoli del fatto che poi gli strumenti e i mentor, i partner di varie tipologie, che siano individuali o collettivi, esistono, che ci possono appunto dare una mano per raggiungere poi per realizzare la visione di lungo periodo, ecco. Quindi io ti dico, ho fatto questo, che per me è stata una bellissima esperienza, e c'è un altro programma che vorrei fare, che menziono così, giusto per condividere, non so se è stato già menzionato, state insomma condivise informazioni, che è l'Erasmus per giovani imprenditori, che può essere fatto fino a 35 anni, quindi un po' più in là. Però ti dà proprio la possibilità di fare job shadowing, che è diciamo una formula un po' diversa dal tirocinio, ti permette quindi di fare l'ombra, fare lo shadowing di un imprenditore che ti piace, di qualcuno che svolge un'attività che ti piace, che ti ispira, e da cui vorresti appunto prendere ispirazione e poi eventualmente replicare in parte o in toto, diciamo, nel tuo paese di origine. Questo è un programma secondo me molto interessante, perché apre le porte anche a paesi partner che sono raramente inclusi nell'attività di Erasmus Plus, quindi c'è per esempio Singapore, Taiwan, cioè Israele, insomma ci sono tutti stati a alto tasso di innovazione, e lo trovo bellissimo perché è una modalità, questo programma di Erasmus per giovani imprenditori, per democratizzare l'accesso a una formazione che spesso può essere costosa, per esempio quella in tutti i paesi, ora brevemente nominato, sono tutti paesi con un altissimo costo della vita. E spesso penso quasi tutti con un'istruzione privata che non costa poco. Quindi è interessante perché anche questa può essere un'esperienza addirittura più professionalizzante rispetto a un tirocinio o a un corpo europeo di solidarietà, a mio parere. Diciamo, basandomi su quelle che sono le priorità del programma, io percepisco questo, ecco.
Chiara, secondo il tuo modo di guardare l'Europa, perché hai girato moltissimo, secondo te qual è il paese più green d'Europa.
Ah. Questa è una bella domanda.
Sì, ma è difficile perché avendo girato tantissimi posti, adesso devi fare i conti con te stessa, insomma, con tutte le cose che hai fatto.
Ma sai, dipende molto che cosa si intende per green, secondo me, perché se uno guarda, diciamo, poi alle buone pratiche, a livello di inquinamento, di politiche, di protezione della biodiversità, diciamo, ci sono dei dati che sono inconfutabili e quindi oggettivamente i paesi più sostenibili sono paesi, diciamo, scandinavi, sono i paesi come la Danimarca e come l'Olanda, che sono paesi dove tendenzialmente anche appena arrivata hai una percezione di questa maggiore attenzione allo spazio comune, al capitale naturale. Faccio un esempio: sono passata da Oslo, era la prima volta e sono andata lì tramite un Erasmus Plus. E una cosa che mi ha fatto impressione all'inizio era il silenzio totale nella città, che sicuramente è dovuto anche a una caratteristica proprio culturale della popolazione che non è particolarmente rumorosa, diciamo. Però a un certo punto mi sono chiesta, ma dov'è il rumore del traffico? Perché le macchine ci stavano. E ho scoperto che la Norvegia ha quasi il 90% delle macchine che sono elettriche, il 90%. Quindi vuol dire che c'è insomma, una trasformazione neanche in corso, occlusione ormai. Ci sono, insomma, paesi che ci dimostrano appunto che è possibile. Quindi posso dire, anzi, che probabilmente la mia vocazione per la sostenibilità dal punto di vista professionale si è consolidata tramite gli Erasmus Plus, nel senso che sono sempre stata, diciamo, sensibile e curiosa di natura e affascinata dalla bellezza della natura, ma non avevo percepito quanto mi stesse a cuore l'argomento fino a che non ho fatto una serie di Erasmus appunto nei paesi nordici. Al di là di quest'ultimo, anche tutti i paesi baltici sono paesi molto validi, dove si percepisce un modo di vivere lo spazio comune, lo spazio verde, completamente diverso.
Saremmo curiosi di sapere quali sono i tuoi progetti futuri.
Ah, i miei progetti futuri. Allora, diciamo che la conseguenza di questa mia curiosità e di questo mio slancio verso la condivisione, che non è solo, diciamo, mettere sul tavolo quello che io penso, diciamo, di poter avere come risorse e condividerlo con gli altri, ma anche essere molto permeabile a quello che mi arriva dall'esterno, implica il fatto che, diciamo, nel futuro non c'è quasi mai un piano lineare. Questa è la premessa, anzi. Ci sono, diciamo, in questo momento una serie di attività di cui una è una startup nel mondo dell'energia verde a cui mi sto dedicando da qualche mese, che però, diciamo, non ha niente a che fare con il mondo dell'associazionismo e dell'educazione giovanile. Ho una mia piccola realtà associativa con cui ci stiamo strutturando, che si chiama Factory 2030, il cui scopo finale, la cui visione è quella di supportare qualsiasi ragazzo abbia, diciamo, una proposta che non sia necessariamente imprenditoriale, ambiziosa, ma può essere veramente anche sviluppare un evento, un podcast, su uno degli SDGs, però, quindi uno dei 17 obiettivi di sostenibilità proposti dalle Nazioni Unite, dall'Agenda 2030. Quindi l'intento è quello di supportare questi ragazzi nel sviluppare questi progetti, cioè noi forniamo un percorso di formazione gratuita verticale su questi argomenti e poi dopo sono liberi di fare una proposta che tendenzialmente è legata al patrocinio del loro comune. Quindi abbiamo una rete di ragazzi, di comuni, di contenuti e cerchiamo un po' di fare rete e capire come appunto mettere in pratica dei progetti che rilascino un valore nella loro dimensione, nella loro comunità locale. Questo è un po' l'obiettivo. Fra l'altro sto studiando in questo momento proprio un corso di agroprogettazione, perché l'altro aspetto secondo me entusiasmante degli Erasmus Plus è che non solo si può partecipare, sono aperti a tutti, ma tendenzialmente tutti possono scriverli, quindi nel momento in cui si capisce bene come, che tipo di strumento e che potenza di strumento rappresenta l'Erasmus Plus, può essere interessante appunto capire come scrivere un progetto. E, diciamo, queste sono le attività principali a cui mi sto dedicando, non diciamo altro perché sennò facciamo spoiler, non vorrei confondere, via. Però sì, tendenzialmente sono aperta a tutte le forme di collaborazione che appunto contemplano una forma di innovazione verso la sostenibilità e sostanzialmente una forma di innovazione aperta, quindi l'innovazione che viene dall'interazione con le persone che mi, insomma, sempre mi interessa e se è con i giovani è sempre meglio, ecco.
E invece qual è il posto d'Europa che ti ha colpito di più, diciamo, che ti è piaciuto? Per usi, costumi?
Allora, io personalmente sento come paese più vicino a me in assoluto il Portogallo. Proprio in termini di distanza culturale, per me il Portogallo è la popolazione e il posto che sento più vicino, per tanti motivi. Sicuramente perché percepisco i portoghesi come un popolo accogliente e amichevole, ma mai invadente. Quindi lo differenzio, diciamo, da popolazioni che magari non hanno il senso diciamo, della distanza fra una persona e l'altra, e quindi questa cosa l'apprezzo molto. Ma sono comunque un popolo, diciamo, affettuoso, caldissimo, abituato per esempio alla cultura della musica, che secondo me è molto importante, che non tutti i paesi hanno, per esempio, alla cultura del cibo, che ha molti punti in comune con l'Italia, paradossalmente.
Percepisco
Percepisco
che
che
il
il
Portogallo ha
Portogallo ha
alcuni.
alcuni punti in comune con noi su questo, anche perché è una terra bellissima dal punto di vista proprio geologico e della biodiversità, quindi ha una terra che permette di produrre frutti che sono simili ai nostri. E quindi lo trovo interessante anche da questo punto di vista. È una terra aperta al mare e quindi ha una mentalità aperta come l'hanno la maggior parte, insomma, la maggior parte delle popolazioni che si affacciano al mare. E sono un popolo dove vedi una gran diversità e in cui secondo me la diversità è considerata realmente un valore. Questo è,
Questo è,
diciamo,
diciamo,
probabilmente il
probabilmente il
motivo
motivo
principale
principale
per
per
cui mi
cui mi
piace il
piace il
popolo
popolo
portoghese e
portoghese e
mi è
mi è
piaciuto
piaciuto
il
il
Portogallo.
Portogallo. Bene, Chiara, siamo giunti al termine e ti diamo la super domanda finale, ovvero qual è il segreto per raggiungere gli obiettivi?
Ah, allora, io penso che sia in generale un approccio alla crescita e agli altri. Al di là della scadenza, uno per capire che tipo di obiettivo porsi e far sì che sia un obiettivo che si raggiunga, ma senza, diciamo, sforzi che possono essere evitati, ecco. Deve prendersi il tempo per porsi
Porsi
giusti
giusti
obiettivi, deve
obiettivi, deve
prendersi il
prendersi il
tempo per
tempo per
conoscersi
conoscersi.
e secondo me rimanere anche aperto alla possibilità che nel momento in cui si prefissa un obiettivo può succedere che in corso d'opera interazioni con l'esterno, incontri inaspettati possano portarti a pensare che quell'obiettivo può essere cambiato in quel momento. Quindi porsi degli obiettivi che abbiano senso, che siano coerenti con i nostri gusti e con le nostre vocazioni, che rispettino le nostre vocazioni, ecco. E però essere anche aperti al cambiamento mentre si cerca di andare verso quell'obiettivo e saper accettare che a volte se c'è un segnale che viene dall'esterno, quella è si chiama un'emergenza dal sistema, qualcosa che sta avvenendo a dirci forse non stai andando proprio nella direzione giusta. Quindi io direi che è un po' il mix di questi accorgimenti, ecco, il segreto, fra virgolette, per raggiungere un obiettivo. E forse aggiungo un'ultima cosa in chiusura. Penso che la cosa fondamentale sia imparare a stare bene con se stessi, nel senso che imparare ad avere un dialogo con se stessi, imparare a sentirsi connessi, centrati, chiedersi veramente a fine giornata, ma sto facendo qualcosa che mi ha fatto stare bene? Sto facendo qualcosa che mi dà soddisfazione? Ho aggiunto qualcosa di positivo alla mia vita rispetto a ieri? O l'ho aggiunta alla vita di qualcuno, per esempio, se diciamo la vocazione, l'attitudine è quella di volersi sentire utile per un contesto sociale. E quindi cercare di prendere questi micro momenti di autoanalisi, ecco, per far sì che dovunque noi stiamo andando, comunque sappiamo più o meno dove stiamo mettendo i piedi. Magari non è facile sapere dove rimetteremo fra 50 passi, però se sappiamo almeno dove li abbiamo messi oggi, vediamo bene dove li mettiamo nei prossimi 3-4 giorni. Questa è un po', diciamo, la metafora con cui posso farvi figurare questo approccio.
Allora, Chiara, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui con noi e ti salutiamo con un clamoroso Stay Tunes.
Grazie mille e colgo la vostra esortazione a rimanere connessa, quindi stay tuned.